lezione di esecuzione penale numero 24 del 22 maggio del 2020, prima ora. Tratteremo in questa lezione dei moduli semplificati che si affiancano al paradigma tipico che abbiamo studiato come disciplinato dagli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale. Questi moduli semplificati sono accomunati da forme di contraddittorio solo eventuale e differito. Il primo di questi moduli è quello disciplinato all'articolo 667,4 e che noi abbiamo già avuto modo di analizzare. Questo modello è al centro di recenti tendenze legislative che mirano ad ampliarne lo spettro applicativo. In origine limitato, come ricorderete, la situazione in cui il dubbio sull'identità fisica del condannato richieda i necessari accertamenti da parte del giudice. Le ipotesi in questione, che sono elencate all'articolo 678,1 bis, riguardano materie attribuite sia al magistrato che al tribunale di sorveglianza. Il criterio di scegliere questo tipo di procedimento risponde a plurime ragioni, tra le quali spiccano la scarsa complessività della materia che forma oggetto del procedimento e una percentuale molto elevata di esiti decisori favorevoli all'interessato. I casi comunque in cui si deve applicare questo modello semplificato sono tassativi. Se assunta secondo questo modulo in un ambito riservato al procedimento tipico, la decisione è viziata da nullità assoluta. L'iter è articolato in due momenti. Il giudice decide senza formalità con ordinanza, che viene comunicata al pubblico ministero e notificata all'interessato. Segue, anche qua come ricorderete, una fase di messa all'iniziativa delle parti. Nel termine perentorio le parti possono presentare opposizione, termine perentorio di 15 giorni. Se questa facoltà viene esercitata, si instaura un rito a norma degli articoli 666 e 678, cioè si riespande il procedimento tipico. Ove al contrario invece vi sia inerzia, cioè non sia presentata opposizione dalle parti, scatta una decadenza e il provvedimento del plano diventa a questo punto definitivo. In questa maniera si valorizzano le scelte delle parti che possono recuperare le garanzie che sono state abbattute, eluse. Vi sono però alcuni rilievi critici, come ricorderete, perché nell'ipotesi di opposizione a procedere è lo stesso giudice che ha adottato del plano l'ordinanza, perché non è stabilita una causa di incompatibilità. Inoltre, la legittimazione del difensore a presentare opposizione rischia di rimanere sulla carta, perché non è prevista la nomina d'ufficio all'interessato che sia privo di assistenza. Quindi il rimedio dell'opposizione ha margini di ineffettività. L'altro modulo semplificato è invece inedito ed è quello adesso stabilito dall'articolo 678,1 ter del codice di procedura penale, come introdotto dal decreto legislativo numero 123 del 2018. Quindi soluzione inedita che spicca per gli elementi innovativi. Innanzitutto è sicuramente una svolta l'idea di abbinare la contrazione dell'iter procedimentale alla materia delle misure alternative. D'altro canto però la competenza resta in capo al tribunale. Inoltre, sul piano funzionale, questo modello di procedimento è esclusivamente vincolato all'adozione di un provvedimento favorevole al condannato. Infine, il raggio applicativo di questo modello è ben delimitato da condizioni riguardanti lo status dell'interessato richiedente e l'entità della pena. Quindi sono due i requisiti che devono sussistere perché si possa attivare questo modulo semplificato. l'istanza di misura alternativa formulata ex articolo 656,5, vale a dire dal condannato in libertà nel termine di 30 giorni dalla notifica dell'ordine di esecuzione sospeso. Inoltre, la pena da espiare non può essere superiore a un anno e 6 mesi. In seguito all'invio degli atti da parte del pubblico ministero, ex articolo 656,6, entra in scena il presidente del Tribunale di sorveglianza. Se la richiesta è ritenuta ammissibile, il presidente acquisisce i documenti e le necessarie informazioni riguardanti anche l'osservazione della personalità del condannato. A questo punto si ha una deviazione dallo schema tipico, perché il presidente designa il magistrato relatore e fissa un termine entro il quale questi, con una ordinanza adottata senza formalità, può applicare in via provvisoria una misura alternativa. Lo scopo è quindi quello di affidare ad un componente del collegio, individuato secondo criteri automatici, le valutazioni necessarie alla decisione. Il carattere temporaneo dell'ordinanza dipende dalla indispensabile conferma del tribunale. Gli sviluppi successivi dipendono dalla decisione del magistrato relatore. Qualora egli reputi che una misura non sia concedibile, non adotta alcun provvedimento, ma si limita a restituire gli atti al presidente, che darà corso all'iter tipico, secondo le cadenze dell'articolo 678. Nell'ipotesi opposta, invece, il magistrato relatore emetterà una ordinanza, che tra l'altro può disporre anche una misura diversa da quella richiesta. Questa ordinanza è comunicata al pubblico ministero e notificata all'interessato e al difensore, i quali possono proporre opposizione al tribunale di sorveglianza entro il termine di 10 giorni. In questo modulo, però, la tutela della difesa tecnica è rispettata, perché l'interessato è assistito dallo stesso difensore a cui aveva dato mandato in sede di cognizione, in virtù della regola dettata dall'articolo 656,5, e come ricorderete è derogatoria rispetto al principio generale. Invece esclude la perpetuatio del mandato in sede di esecuzione. Oltre, l'ordinanza opponibile è comunque applicativa di un beneficio, per cui a pagare il prezzo del rito contratto semplificato è il pubblico ministero, che nell'eventualità ha l'onere di sollecitare un riesame ad opera del tribunale. Comunque aperta la possibilità che sia lo stesso interessato a proporre opposizione qualora lamenti l'applicazione di una misura alternativa diversa e meno favorevole rispetto a quella da lui richiesta. Se è presentata opposizione contro l'ordinanza del magistrato relatore, questa opposizione viene decisa nelle forme del procedimento tipico, quindi con tutto il recupero delle garanzie che questo procedimento assicura e che erano state negate, escluse in prima battuta. Altrimenti si ha l'acquiescenza delle parti agli effetti del procedimento. Questo accade nel momento in cui, entro il termine di 10 giorni, quindi decorso il termine di 10 giorni, da considerarsi perentorio, le parti non presentano opposizione. A questo punto subentra il tribunale per confermare senza formalità l'ordinanza e la misura diventa così definitiva. Questo sbocco però non è scontato, cioè questa conferma dell'ordinanza, perché la verifica collegiale può suggerire, richiedere l'opportunità di un esame nel contraddittorio. In tal caso si ritorna sui binari del procedimento tipico con la fissazione dell'udienza. Bisogna infine ricordare che durante il termine per l'opposizione e se questa è presentata sino al momento finale dell'iter, l'efficacia dell'ordinanza provvisoria emessa dal magistrato relatore è sospesa. La ratio è quella di evitare fenomeni di regressione del trattamento qualora il collegio smentisca la valutazione positiva del magistrato relatore, che in questo caso si dovrebbe assistere al venir meno della misura. Accanto a questi moduli che abbiamo esaminato, procedimento tipico e procedimenti a contraddittorio differito, vi sono altri modelli che hanno sempre come referente la magistratura di sorveglianza, quindi dedicati alla giurisdizione della magistratura di sorveglianza, ma che sono disciplinati non già dal codice di procedura penale, ma dalla legge penitenziaria e in particolare dagli articoli 14 ter e 69 bis dell'ordinamento penitenziario, i quali si occupano di due tipi di reclamo che il detenuto può avanzare in determinate materie, invocando in entrambe le ipotesi una pronuncia del Tribunale di sorveglianza. Anche se dotati di una disciplina ad hoc, queste due forme di reclamo sono legate al procedimento di sorveglianza tipico, perché il reclamo ex articolo 14 ter non è altro che un procedimento di sorveglianza semplificato, mentre il reclamo ex articolo 69 bis è caratterizzato dalla presenza di due fasi, nella seconda delle quali, eventuale, viene celebrato il procedimento di sorveglianza tipico. Inizialmente il procedimento di cui è l'articolo 14 ter aveva come unico ambito di applicazione il settore della sorveglianza cosiddetta particolare, cioè i detenuti e gli internati per contestare la sottoposizione a questo tipo di regime carcerario peggiorativo delle loro condizioni o la proroga di questo regime possono avvalersi del reclamo disciplinato da tale articolo. In seguito, l'ambito applicativo di questo genere di reclamo ha ricompreso anche le limitazioni e i controlli sulla corrispondenza ex articolo 18 ter comma 6 dell'ordinamento penitenziario. Quindi, per contestare il provvedimento emesso nel caso di sorveglianza particolare dall'amministrazione penitenziaria, nel caso di limitazioni e controlli sulla corrispondenza dal magistrato di sorveglianza o dal giudice procedente qualora si tratti di imputato, l'interessato deve proporre il reclamo nel termine perentorio di 10 giorni decorrenti dal momento in cui viene a conoscenza del provvedimento. L'articolo 14 ter al comma primo esclude esplicitamente l'effetto sospensivo del reclamo. Così, in tema di sorveglianza particolare, si applica immediatamente, nonostante il reclamo, il regime differenziato. Questo procedimento non può essere iniziato ex officio né attivato dal pubblico ministero. La sua principale caratteristica è rappresentata dal fatto che all'udienza in camera di consiglio partecipano necessariamente il difensore e il pubblico ministero, mentre è esclusa la presenza dell'interessato e quella di un rappresentante dell'amministrazione penitenziaria, ai quali è concesso unicamente la presentazione di memorie. L'articolo 14 ter comma 4 prevede che, per quanto non diversamente disposto dalla norma, si applica la disciplina dettata dagli articoli 71 e seguenti della legge sull'ordinamento penitenziario, cioè riferimento agli articoli in cui era contenuta l'originaria regolamentazione del procedimento di sorveglianza. Ma una volta entrato in vigore il codice di procedura penale che ha ridisegnato il procedimento di sorveglianza, questo rinvio va riferito alla normativa del procedimento tipico contenuta negli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale. Riguardo a questo modello di reclamo, possiamo dire che se da un lato è sicuramente più snello del procedimento di sorveglianza tipico, dall'altro offre indubbiamente minori garanzie. In particolare pesa la circostanza e la previsione che chi ha proposto il reclamo non ha diritto di partecipare all'udienza. Il procedimento di reclamo disciplinato dall'articolo 69 bis è stato invece introdotto dalla legge numero 277 del 2002. Si è voluto semplificare l'iter da seguire quando viene richiesta al magistrato di sorveglianza la concessione della liberazione anticipata, i cui presupposti sono stati ritenuti di non difficile accertamento e quindi non tali da esigere l'indiscriminato ricorso al procedimento di sorveglianza tipico. L'obiettivo di semplificazione è stato conseguito attraverso l'attribuzione al magistrato di sorveglianza delle competenze che invece sino ad allora erano state riservate al tribunale di sorveglianza per quanto riguarda appunto la liberazione anticipata. Per quanto riguarda invece la revoca della liberazione anticipata, dato che questa comporta un allungamento della pena, le esigenze di garanzia sono state ritenute prevalenti, per cui non si è innovato. La revoca continua ad essere disposta dal tribunale, che emetterà la sua decisione a seguito del procedimento di sorveglianza tipico. Quanto all'iter di questo modello di reclamo, nel suo primo segmento il contraddittorio è completamente assente. Infatti il magistrato di sorveglianza decide con ordinanza in camera di consiglio senza la presenza delle parti, alle quali il provvedimento viene solo comunicato o notificato e che entro 10 giorni da tale momento possono proporre reclamo al tribunale di sorveglianza, di cui però non può fare parte il magistrato di sorveglianza che si è già pronunciato. Nell'ipotesi di reclamo ammissibile si verifica il passaggio al secondo segmento, che ha come protagonista il collegio, il quale dovrà adottare il procedimento di sorveglianza per emettere la sua decisione, e l'ordinanza del collegio è impugnabile tramite ricorso per Cassazione. Qualora invece il reclamo non venga proposto, il provvedimento del magistrato di sorveglianza diventa definitivo.